Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao.
Siamo ormai a ridosso delle feste.
Sì. Stavo cercando sul portale che usiamo per registrare se c'era qualche effetto di questo qui, tipo no, non lo so, dovrei provarli adesso, non so poi si finiscono in puntata. Tra l'altro c'è appunto music e c'è scritto AI generated, quindi probabilmente tutto quello che c'è dentro non è nemmeno, se io metto Christmas per esempio, non so, forse si sentirà adesso.
Bellissimo. Spero che lo state sentendo.
Spero che lo sentiate anche voi, sì. Vabbè, comunque questo è tutto AI generated, l'app Restream. Però possiamo anche caricare le nostre, quindi volendo, se poi la prossima volta rifare con
l'effetto. Lo mettiamo come effetto.
Lo possiamo, quello. Esatto, lo possiamo mettere anche noi.
Comunque sarebbe stato bello se questo fosse stato per dire che avevamo come sponsor Restream, che in qualche modo offre questo tipo di funzionalità.
No,
ma invece no. Anzi,
però potete supportarci, anche se non lo fa Restream, voi potete supportarci in che modo? Unendovi alla nostra Pointer Chat su Telegram, trovate il link nel note della puntata, oppure potete seguire il link Amazon che trovate sul nostro sito nel note della puntata di nuovo, o nella pagina supportaci del sito del Pointer Podcast, dove troverete i link appunto per acquistare su Amazon tramite il nostro link sponsorizzato. A voi non cambia nulla perché il prezzo rimane quello, a noi Amazon ci darà qualche centesimo e ci aiuta ad andare avanti a pagare i costi, diciamo, che abbiamo appunto
pagare le bollette.
Tutto ciò, se allora non ci sponsorizzerà, noi andremo su Netflix. Avete visto che sta diventando una podcast platform?
Ma che dici?
Netflix?
Non sapevo. Quello prima della puntata, però sì, la prendono come una lotta YouTube. E un'altra cosa interessante che si lega a questo è che sull'acquisto di Warner Bros. La critica che gli facevano e la cosa per cui potrebbe non andare in porto è perché Netflix ha già una quota di mercato troppo ampia, comprando la Warner diventerebbe una posizione dominante, bla bla bla. E quello che dice Netflix invece è che non si può calcolare la posizione di mercato prendendo in considerazione solamente il cinema, perché loro come lotta per la lotta sull'intrattenimento in generale, quindi dovresti prendere i podcast, i videogiochi, Twitch, YouTube, certo. E questa mi sembra una mossa per andare anche in quella direzione, per dire sì, ok, non è solo il cinema, però perché i podcast sono un'altra roba che porta via occhi dall'intrattenimento e dai cinema.
Ma con Netflix si parla di podcast video, però?
Si parla di podcast video, però sì, io penso che sia un po' come YouTube alla fine.
Ma anche un po' come Spotify ormai, nel senso, alla fine avete visto che su Spotify ci sono i video, ci sono i commenti.
Anche se io sto facendo di tutto per togliere il video perché odio quella finestrella che mi appare sul telefono.
Non lo uso Spotify, sì, però. No, non lo so, io cioè, a parte ultimamente non sto ascoltando molto perché il podcast l'ho sempre associato a qualcosa che se ascolto mentre faccio altro, quindi certo. Purtroppo ultimamente sono stato sempre dentro casa, e però qualcosa faccio dentro casa che però magari richiede attenzione, quindi non posso ascoltare nel frattempo il podcast. Mi capita ogni tanto che se faccio una passeggiata ascolto il podcast, però allo stesso tempo magari in quella mezz'ora che cammino chiamo a casa e quindi non ascolto, ed è un po' in realtà che non è che ascolto troppi podcast rispetto al passato, però prima o poi torneranno. E, allora, oggi abbiamo un argomento grande e un argomento più breve, probabilmente. Iniziamo con quello più breve. Quello più grande riguarda i world model, qualcosa che vi avevamo in passato promesso, diciamo, nel senso che avevamo parlato di world models ma non eravamo entrati nel dettaglio, e quindi oggi invece entreremo un po' più nel dettaglio. Però prima Alessandro ci parla di un'esperienza che ha avuto la scorsa settimana e un evento in particolare a cui ha partecipato.
Sì, grazie Luca per l'introduzione. Allora, no, vi racconto. È stato un evento che riguardava tutto l'ecosistema Quantum Italia, e che si è svolta l'altra settimana a Roma. Ci sono rifinito, dite vabbè, certo, fai Quantum, quindi ci sta che ci fossi, però è perché quando abbiamo organizzato il Quantum Festival, uno che poi sarebbe stato speaker a questo evento dell'altra settimana a Roma ci aveva accennato al fatto che ci sarebbe stato, e quindi diciamo uno ha drizzato le orecchie per vedere come e quando sarebbe stato e come potersi iscrivere. Beh, fatto sta che la cosa divertente è che online, nonostante c'erano delle pagine che annunciavano che ci sarebbe stato questo evento il 17 dicembre, in pochissime pagine, quasi nessuno inizialmente si trovava il link per registrarsi. E già scritto in tutte che verrà annunciato prossimamente. Soltanto una settimana, esattamente una settimana prima, succede che all'interno di un post pubblicato su Facebook c'era il link per iscriversi. E dico, cavolo, l'hanno fatta molto male questa roba. In realtà l'atto pratico era perché verosimilmente gli ospiti, le persone che ci andavano ce l'avevano di già e non erano veramente interessate a, diciamo, spammare il link per la registrazione all'evento, perché tanto erano già ormai quasi pieni. E in realtà non avevo capito nemmeno la dimensione dell'evento, perché non era chiaro. Il programma è uscito soltanto anche lì una settimanetta prima dell'evento stesso. E nulla, vabbè, fast forward, arrivo la giornata a Roma, era stato organizzato questo evento vicino San Pietro, in una chiesa lì vicino. Arrivo un'oretta prima, non c'era niente, tutto tranquillo, c'era questo cartellone che diceva Stati Generali Quantum, che era lì, e dico, ok, va bene, vado a fare una giratina e torno fra un'ora. Torno fra un'ora, pieno di polizia, esercito, cioè una roba abbastanza grossa, e dico, ah, aspetta, wait. E io ero vestito ragionevolmente con dei jeans, diciamo un maglioncino e una camicia sotto. Entro e c'erano soltanto due tipi di persone, giacca e cravatta completo, ok? E l'altra erano persone dell'esercito, persone che però erano quelli, diciamo, non so, comandanti, cose...
Quindi hai deciso di cambiarti e ti sei messo in divisa.
Esatto, a quel punto mi sono messo in divisa. E quindi, vabbè, niente, entro... E diciamo, questa era un po' diciamo, la tipologia di persone. E quando, diciamo, una volta mi registro, lì al bancone, al desk, incomincio a gironzolare, e inizio effettivamente a vedere che ci sono principalmente tutte le persone dell'ambito accademico Quantum in Italia, diciamo, che sono un pochino più in vista. Quindi già lì avevo capito che non era un evento tanto per, ma effettivamente era qualcosa che interessava ai decision maker dell'ambito Quantum per la strategia in qualche modo italiana sulle tecnologie quantistiche, come sarebbe stata poi implementata. E niente, insomma, poi alla fine ci mettiamo a sedere, la stanza era grande e era anche piena. Quindi qui si ricollega al fatto che le persone che erano lì erano state tutte già principalmente invitate da questo sottosegretario, Alessio Butti, che aveva organizzato un momento di ritrovo tra tutte le persone che si occupassero di Quantum trasversalmente, sia dal punto di vista dell'azienda che dal punto di vista dell'accademia, per raccontare quali sarebbero state le mosse future del governo rispetto al Quantum. E è stato interessante perché il sottosegretario fa la prima introduzione, racconta quello che prevede di fare, e parlava ad esempio di fare questo centro volta. E allora lì mi domando, aspetta, io mi sono perso che in Italia vogliono fare un centro relativo alla computazione quantistica e si chiamerà centro volta. Quindi vado su online e non trovo assolutamente niente. Non esisteva. Quindi lì scopro che non era tanto una roba che era già in programma, ma quello era un modo per dire: guardate, io sono il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e con delegato alla tecnologia, all'innovazione, e la mia idea è quella di far aprire un centro che si chiama Centro Alessandro Volta su tecnologie quantistiche. E quindi già lì capisci che la dimensione dell'evento è una specifica, no? Cioè tu stai dicendo, come persona del governo, dove vuoi andare, che cosa vuoi realizzare. Poi si sussegue a lui la Bernini, e la Bernini parla e dice...
Che è ministro dell'università, sì, giusto?
Ministro dell'università, esatto. Okay. E dice, fra tutti, diciamo, fra i vari discorsi, che anche lei è interessata a aprire un centro, che si chiama CERN dell'AI, il CERN dell'AI. Cioè questa idea di fare un CERN dell'AI in Italia, con cosa significa CERN dell'AI, ovvero non il CERN che magari sta a Ginevra e si occupa di fisica, ma vogliamo una roba simile al CERN, che però tratta dell'AI. E accoppiava questa roba dell'AI con il quantum, dicendo che queste sono tecnologie che devono andare di pari passo e che anche lì, anche lei avrebbe voluto vedere un centro di questo tipo. Successivamente arriva a fare, dopo la Bernini, entra Guido Crosetto, che invece è ministro della difesa, e fa anche lui il talk, fa anche lui la presentazione e fa: noi in Italia vogliamo un centro come il DARPA americano, da cui sono usciti grandi innovazioni, bla bla. E tu che sei...
Faremo tre centri, quindi.
No, lì l'idea che mi sono fatto è la seguente, ovvero, cioè, questa era proprio una pura dinamica politica, per cui ciascuno di loro tre, nonostante appartengono, diciamo, rappresentano lo stesso governo, hanno, diciamo, degli interessi che non sono completamente ortogonali, ma non sono nemmeno sovrapposti. Quindi ognuno dice quello che vorrebbe fare, e poi, siccome avevi davanti a te tante persone che sono i decision maker, cioè, scusate, non sono i decision maker, sono quelli che poi alla fine col quantum ci mettono davvero le mani, no? Sono l'industria, sono l'accademia, i ricercatori più in generale. Quindi stai dicendo che sai che il governo ha intenzione di fare un centro che, estrapolando e mettendo insieme, sarà un centro per le AI con contorno quantum. Questa è l'interpretazione mia, perché spesso durante le loro presentazioni, a parte quella del sottosegretario Butti all'inizio, dove parlava, era verticale sul quantum, sia Bernini che Crosetto in generale mettevano AI e poi anche quantum. Quindi è chiaro che per loro diciamo la priorità sia AI, e vedono il quantum come un potenziatore dell'AI per qualche motivo, ok? Che ci può stare, però va bene così. E quindi quello che io arrivo da, che mi porta a casa quella situazione è: ok, il governo vuole fare un centro che abbia come core principalmente roba AI e quantum. Quindi se io sono una persona che fa ricerca, se voglio avere in qualche modo dei soldi, probabilmente devo andare nella direzione di fare ricerca su quantum AI. E sono e credo che questo sia alla fine il vero messaggio che usciva da questo evento. Cioè tu vai ad ascoltare lì per capire le opinioni e anche per sentire in realtà, perché diciamo vederlo in televisione non è la stessa cosa di vederlo dal vivo, perché dal vivo vedi le facce degli altri e senti, diciamo, quello che le facce un po' confuse, le facce che dicono: ah, aspetta, guarda un po' che sta succedendo. Insomma, era stato molto interessante, per dire che la dinamica è che il ministro, i ministri, il sottosegretario indirizzano. No, magari non sanno di cosa stanno parlando, no? Perché è chiaro che non sono scienziati, lo sono persone di politica. Loro danno una direzione per la quale si impegneranno a costruirci evidentemente delle... diciamo, a insaccarci dei soldi in quella direzione lì. E quindi tutte le persone lì dentro sanno che se da lì a nei prossimi mesi devono lavorare per cercare soldi, quella è la direzione giusta, perché sanno che il governo a un certo punto realizzerà qualcosa, si spera. E... Oh, vai, ho visto che ci avevi...
No, c'ho delle domande, ma te le faccio alla fine, se vuoi, se c'è altro. Okay. Vai.
E c'è un'altra cosa che è stata molto divertente. Butti, Bernini, Crosetto, e poi la giornata ha continuato con altre presentazioni di sia persone dell'industria, sia persone dell'accademia, che raccontavano i risultati ottenuti negli ultimi anni con i vari finanziamenti che sono stati messi nel Quantum. Però quando Crosetto ha finito, io ero una fila a metà, diciamo, e non vedevo bene che cosa c'era davanti, quindi dove erano seduti effettivamente i ministri. Quando Crosetto si alza e la Bernini si alza per andare via, si sente un rumorone che... E effettivamente si alzano con loro altre 50-60 persone dell'esercito che l'accompagnano via. Tutti persone comandanti, non lo so, perché c'era anche il capo di Stato Maggiore. Quindi è una roba abbastanza significativa. E ha fatto strano vedere che ti si, diciamo, spostano tutte queste persone in funzione di altre due persone. Era stato molto, come dire, molto impattante. Poi, diciamo, nel giorno in realtà, nella giornata si è susseguiti almeno altri tre o quattro ministri, che però, diciamo, si percepiva che erano stati chiamati lì dal sottosegretario Butti, che aveva organizzato l'evento, per in qualche modo, diciamo, secondo me la mia interpretazione è che erano per confermare lì che, nonostante fossero ministri di altre cose, erano, per esempio, il ministro dell'energia, non mi ricordo, comunque tutti loro erano d'accordo sul fatto che la parte di investimenti su Quantum era importante. Cioè, quindi la dinamica è, faccio chiaramente venire, diciamo, i ministri principali, che potevano essere Crosetto e la Bernini, più all'interno di quel contesto vado a identificare altri ministri che mi possono dare supporto per l'iniziativa di stimolare i finanziamenti Quantum anche nei prossimi anni. E quindi fai la passerella di questi ministri che si prendono l'impegno di essere venuti lì e averci messo la faccia e aver detto che okay, il Quantum è importante. Loro erano probabilmente quelli sono venuti dopo, i meno informati sulla questione. Tipo, è venuto Urso, che ha detto, mi pare che fosse lui, ha detto: sono venuto qui perché il mio amico Butti mi aveva invitato, purtroppo devo scappare in Parlamento, ma sono venuto semplicemente a fare un salto per dirvi che è importante, bla bla bla, questa roba. Quindi, non so, ci sono state delle dinamiche politiche ganze, che credo che in realtà sono quelle che succedono normalmente, però dalla televisione non le apprezzi, e lì invece sono più tangibili. Ecco, questo.
Allora, è curioso. Una domanda che non è importantissima, non ho ben capito. Quando sono andati i ministri e, diciamo, l'esercito ha seguito, poi sono rientrati? Cioè, nel senso, erano lì... No, ok, loro erano lì con loro. Diciamo, era la parte istituzionale che poi si è mossa tutta insieme.
Esatto,
Ok.
esatto.
Poi, ma in realtà quello che mi interesserebbe capire, perché da una parte capisco l'interesse politico, no? E quindi il fatto che vogliono fare un centro, bla bla bla, super interessante, anche figo, no? Ma all'atto pratico, per le persone che stavano lì e le mani ce le mettono, quanto questa roba è tangibile, vera? Oppure uno riconosce la necessità politica di fare una cosa del genere e la prende perché comunque è buono per il settore, ma per dire... È realmente una roba interessante per voi fare ricerca su AI e Quantum, oppure è una roba che insomma abbraccia un po' così. Cioè, non capisco se è una roba vera oppure la politica la sta abbracciando per qualche motivo strano che non capisco.
Allora, diciamo che in generale anche in ambito scientifico, Quantum e AI si prendono abbastanza a braccetto, e questa roba qua ha tanti motivi.
Okay.
Un po' perché le hai è in hype, il quantum è in hype, quindi le metti insieme e fai doppio hype. E l'altra cosa, però questa è una visione mia molto molto personale, diciamo ci sono delle parti di... diciamo sono state trasferite quelle dinamiche che tipiche delle AI per pubblicare articoli facilmente, ovvero che prendi un modello, gli cambi qualche parametrino e cambi il caso di studio e metti fuori un articolo nuovo, che però magari di contenuto scientifico ha veramente poco, ma è difficile bocciarlo come articolo di per sé. E sono state portate anche nell'ambito quantum facendo quantum machine learning. E quindi per tanti anni, fino a oggi, c'è questa traction diretta sul quantum machine learning, ma che ad oggi nessuno ancora ci ha cavato assolutamente niente. Questo è lo stato dell'arte. Cioè, con questo dico che non ci sono ancora dimostrazioni teoriche e pratiche che effettivamente farlo con quantum sui dispositivi che ci sono oggi abbia senso. Oggi, diciamo, non c'è nessun vantaggio. Sarebbe falso dire diversamente. Magari su un sottocaso specifico ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che sì, c'è. Ok? Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è un motivo. Quindi, però, se la guardi in proiezione futura, assumendo che a un certo punto i computer quantistici iniziano a funzionare davvero, ci avranno molta più potenza computazionale, è possibile che in quel caso lì abbia un qualche senso. Però questo non è il ragionamento che sono consci i politici per cui dicono AI e quantum insieme. È semplicemente una... diciamo, si è evoluto questo momento di pancia che è un po' sotto tutti gli occhi di quelle persone che fanno quantum, che alla fine arriva anche a coloro che prendono scelte politiche e gli sembra la cosa migliore. Tra l'altro non è nemmeno un problema pratico per chi fa ricerca su quantum dire che stanno accoppiando quantum insieme alle AI. Alla fine ci saranno tante persone, ognuna magari c'è quella che lavora sull'intersezione, quella che lavora soltanto sulle AI, quella che lavora soltanto sul quantum, quindi è una cosa che funziona. Però lì sai che, siccome sono stati allocati nella finanziaria dei milioni, se sono tanti o pochi è difficile capirlo, perché dipende come poi vengono effettivamente iniettati nel territorio, nello Stato. Sai che se tu fai roba di quantum AI, è possibile che quei soldi riesci a prendere qualcosina per tirare avanti la tua baracca. Che possa essere un gruppo di ricerca universitario, che possa essere un gruppo di ricerca in un'azienda, o che un'azienda voglia bootstrappare il reparto quantum e quindi sa dove andare a pescare soldi, applicando a bandi che verranno lanciati dallo Stato, dal governo.
Capito. Due cose al volo. Sto curioso, visto che mi sembra una roba di alto livello dove c'erano persone, insomma, come ti è sembrato il livello attuale? Cioè, cosa c'è di interessante adesso in Italia a livello di industria o di ricerca che hai visto lì? E se questi centri di ricerca che dicevano è una roba collegata in qualche modo al resto almeno d'Europa, dove c'è un qualche tipo di contaminazione con gli altri, o è una roba solo italiana?
Allora, no, anche lì, risposta assoluta non è facile darle, perché ci sono anche si sta aprendo un centro a Como, in ambito quantum, che credo nasca principalmente con investimenti di, o con il supporto di, non lo so, correggetemi le parole con quelle giuste, comunque di due aziende che fanno quantum, che sono IonQ e D-Wave, quindi e lì ci saranno comunque un insieme di expertise diverse che credo che arrivino anche dal CERN e altri. Per quest'altro centro no, chiaro, non è chiaro come viene realizzato. E, Volevo dire anche un'altra cosa che però mi è passata. Vabbè, sì, nulla, questo è più o meno il tutto. Sì.
Ok.
Ok. Ma cioè tu sentendo questi discorsi, quanto effettivamente pensi che poi qualcosa di quello che hanno detto diventerà realtà e quanto invece sono soltanto discorsi che si fanno e poi nella pratica nulla viene messo in atto?
Allora, domande super interessanti, perché effettivamente io mi rendo conto che se non ci fossi stato avrei detto, ah, solito discorso, ah, guarda sti politici, dicono e poi non fanno nulla. Questa in realtà è la mia prima volta che assisto a in live in un contesto del genere, quindi ascoltandole lì ti sembra che sia tutto vero, cioè tutto che effettivamente verrà messo su in piedi. Il fatto è che in questo contesto qui ho abbastanza fiducia che sta roba verrà realizzata, per due motivi. Uno, perché effettivamente nella finanziaria sono stati allocati dei soldi. Ci sono, diciamo, se leggi la finanziaria dice ci sono circa 200 milioni che saranno investiti su, aspettate com'era, tecnologie quantistiche, cavi sottomarini e realtà virtuale o aumentata, e un altro, e un quarto. Quindi, a seconda di con chi parli, ti dicono che ci sono allocati 200 milioni sul quantum. Questo è chiaramente falso, perché ci sono quattro pillar o tre su cui devono essere poi spartiti questi 200 milioni. Quindi, nel peggiore dei casi, sono 50 milioni. Cioè, nel peggiore dei casi no, ma facciamo che sono quattro e fai un diviso 4 sui 200 milioni allocati. Quindi sono 50 milioni da, diciamo, investire poi sul quantum. Sono tanti, sono pochi, non lo so, come dicevo prima. Dipende sempre come le allochi davvero, come le metti a terra. E quindi mi aspetto che, siccome ci sono dei soldi, effettivamente qualcosa verrà realizzato. Come? Non si sa. Però non lo sanno nemmeno loro. Lì è diciamo, il ruolo della parte di industria e di ricerca.
Spingere che vengano effettivamente usati i soldi nel modo corretto.
Esatto. E l'altra cosa è che mi sono infognato malamente sul discorso di questo centro Volta. E mi sono domandato, ma cavolo, ma com'è possibile che questo tizio ha già dato un nome a un centro? Questo multi, perché? Questa cosa mi mandava di fuori, non esiste gli ha dato un nome. Era una cosa no sense. E poi in realtà cercavo online e è venuto fuori che in realtà il marzo 20, del 2025 è nato il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Voltiane. E in questo comitato c'è proprio tale sottosegretario Butti, tra i tanti, e che in qualche, diciamo, è predisposto che ogni negli anni 2025, 2026, 2027 ogni anno di questi anni siano allocati 2 milioni a questo comitato, ok, da gestire per investire ad esempio su tutta quella roba che riguarda affine a Alessandro Volta. E qui mi ricollego al fatto che quando ha fatto il discorso questo sottosegretario ha insistito molto, non capivo perché, sul fatto che Volta avesse una correlazione molto forte con il quantum.
Io non ho parole.
Quindi, cioè, è chiaro che lì era veramente bellissima sta roba, no? Perché sicuramente ce l'ha. È evidente che sicuramente ce l'abbia. Però la dinamica lì era una specifica, ovvero stai dicendo in un contesto pubblico dove c'hai tantissime persone che quei soldi lì, per chi si sta informando, saranno sicuramente spendibili, utilizzabili da tutti coloro che fanno quantum. Che è bellissimo! Cioè, se ci pensate... Cioè, quindi, quello che dico è, perché ci credo in questa roba? Perché sì, ci sono da una parte dei soldi, sono tanti, sono pochi, non lo sappiamo, però in qualche modo verranno innestati, messi a terra. Non sappiamo come, ma quello, ok. E poi sono manifestazioni in cui sei in qualche modo dicendo: guardate, noi vorremmo fare questo e quindi voi vi muovete di conseguenza su quella direzione là. Che è magico, è veramente magico tutto ciò. Ma funziona così, cioè me lo accollo, non è che non... Però è bello saperlo.
Sì, assolutamente. È curioso.
Sì. E quindi nulla, thumbs up, voto, diciamo, voto alto. Sono contento di esserci stato, ecco. Ho fatto un'esperienza che non avevo mai fatto prima.
Quindi, sì, cambiamo un po' argomento, come avevamo promesso, parliamo di world models e abbiamo un po' una scaletta in cui analizziamo l'argomento sotto vari punti di vista, però come prima cosa magari cerchiamo di capire cosa sono questi world models. Diciamo che i world models cercano di, in qualche modo, prendere ispirazione da come funziona il nostro cervello, e all'interno del nostro cervello le persone durante il corso della loro vita, tramite le varie esperienze che uno fa, sviluppa dei modelli mentali che in qualche modo rappresentano il mondo. Quindi noi diamo una rappresentazione grazie ai nostri sensi, e quando dobbiamo interagire col mondo sappiamo come farlo, perché appunto ci abbiamo avuto esperienze prima, e i nostri sensi ci permettono di capire cosa fare in ogni determinato contesto. E questi world models devono simulare questa situazione qua, e quindi sono allenati con dei dati che cercano di fornire a questo modello una rappresentazione non soltanto di com'è il mondo, nel senso di come appare a noi, ma proprio di come funzionano, quindi capire cosa succede quando io faccio una determinata azione, capire non soltanto il fatto che l'azione avviene, ma cosa c'è dietro a quell'azione. E quindi qui diciamo che sorge già una prima domanda, che è quella: ok, ma perché un world model, cos'è un world model rispetto per esempio a un modello di generazione di video tipo Sora di OpenAI? Il modello generativo di video, se vogliamo fare un esempio, ti permette di rappresentare un certo evento, che può essere per esempio la palla che cade, una palla che cade mentre gioca a basket, che rimbalza, ok? Quello lo rappresenta, però non hai idea del motivo per cui sta rimbalzando quel pallone, mentre invece il world model, dal suo punto di vista, non soltanto ti rappresenta il fatto che la palla sta rimbalzando, ma sa anche il motivo per cui sta rimbalzando, perché c'è della fisica dietro, una legge fisica per cui la palla rimbalza, e quindi capirai il motivo per cui rimbalza. Questi world model in realtà non sono qualcosa di recente, nel senso che la prima volta che si è cominciato a parlare di questi modelli mentali che noi abbiamo risale al 1943. C'è questo ricercatore, questo studioso che si chiama Kenneth Craik, e ha pubblicato The Nature of Explanation. Quindi di cosa parlava? Presentava questa teoria, che è un po' come quello che ho detto in precedenza, presentava una teoria in cui noi umani abbiamo dei modelli mentali all'interno del nostro cervello, e questo in realtà abbiamo dei modelli che sono in piccola scala, che rappresentano in piccola scala quello che ci abbiamo all'esterno, e quello che noi impariamo è una rappresentazione astratta sia della parte, diciamo, temporale, sia della parte spaziale del mondo esterno. E questo ci permette di comportarci in varie situazioni in cui non dobbiamo pianificare. Per esempio, non sempre noi pianifichiamo le nostre azioni. Se davanti a te, non lo so, se per esempio si trovi in una situazione di pericolo, per esempio, non lo so, cade un oggetto, tu cosa fai? Cerchi di schivarlo o di spostarti. Perché? Perché comunque tu sai cosa fare in quella situazione anche se non pianifichi. L'altro esempio, che viene da un paper che citeremo dopo, si chiama proprio World Models, è il giocatore di baseball. Quando il giocatore di baseball gli viene lanciata una palla addosso che dovrebbe colpire, lui non è che pianifica in anticipo cosa fare, come farlo. Semplicemente lui sa che arriverà una palla e che dovrà colpirla. Saprà più o meno stimare dove dovrà arrivare questa palla, e in maniera istintiva agisce e la manda più lontano possibile. I world model poi hanno avuto, andando avanti con il tempo, arrivando più o meno ai giorni nostri, questa popolarità è arrivata con l'avvento del machine learning, con l'avvento del deep learning. E questo in particolare è stato ripreso, questo concetto, nel 2018, c'è un paper che si chiama proprio, il titolo è proprio World Model, e quello che loro presentano in questo paper è una situazione in cui abbiamo un agente che è rappresentato da un modello che modella il mondo. Questo è un modello un po' più grande, quindi. Poi abbiamo un piccolo modello che invece impara a svolgere dei task all'interno di questo world model. Questa proposta che loro hanno fatto nel 2018 comprendeva tre componenti, principalmente. Una era la componente di visione, ovvero quella che ti metteva in contatto col mondo, ti permetteva di vedere il mondo esterno, e chiaramente, dato che comunque questo doveva essere poi rappresentato all'interno di un modello di machine learning, il mondo esterno veniva compresso all'interno di un vettore, in modo che non si andava più a lavorare sui pixel della foto, per esempio, del video che stavamo registrando, ma su dei concetti più astratti, dei vettori in questo spazio latente. Quindi quello che usano in realtà per questo componente di visione è un autoencoder che prende la rappresentazione esterna e lo rappresenta in un vettore. Il secondo componente è il componente di memoria, che è quello che serve per fare le previsioni sul futuro. Quindi quello che succede qui è che praticamente durante il tempo avvengono varie azioni, succede qualcosa, e qui anche abbiamo questo anche viene in qualche modo rappresentato tramite dei concetti più astratti. E l'ultimo componente è il controller, è quello che poi effettivamente decide quale azione svolgere. Quindi mi trovo in questa situazione all'interno di questo ambiente che ho visto tramite il componente visione, so cosa è successo anche nel passato tramite il componente memoria, il componente controller decide quale azione svolgere in un determinato momento. E questo, diciamo, già nel 2018 aveva portato un po' a pensare a questi agenti, a questi world model, e avevano già pensato anche a dei casi di studio, in particolare il fatto che grazie a questi world model noi possiamo allenare un agente all'interno di un ambiente simulato come questo che abbiamo descritto, e potrebbe essere qualcosa di meno costoso rispetto a simulare nella vita reale una situazione in cui magari deve agire un agente. Dopo anche di questo vedremo alcuni esempi. Andando ancora avanti nel tempo, dal 2018 arriviamo al momento in cui inizia un po' l'avvento delle LLM, quindi dei Large Language Model, e qui si comincia a parlare di world model in realtà per cercare di spiegare il fatto che in alcune situazioni, in alcuni contesti, le LLM riescono a svolgere dei compiti per cui inizialmente non erano state programmate, quindi emergono delle abilità che inizialmente non erano previste. Come sono state giustificate queste capacità? Da vari ricercatori, tra cui anche Geoffrey Hinton, sono state indicate come un qualcosa che è riconducibile a un world model, un piccolo world model che l'LLM rappresenta all'interno dei suoi neuroni, e questo permette di svolgere questi task che in realtà non erano inizialmente programmati. Alcuni studiosi, in realtà alcuni ricercatori, non sono proprio d'accordo con quello che è stato detto, in particolare perché secondo loro non è in realtà questi world model che loro dicono di essere presenti, che dicono essere presenti all'interno di queste LLM, in realtà loro li vedono più come delle euristiche che permettono di ottenere un certo comportamento, approssimare delle risposte in determinati scenari. Però poi la realtà è che, sempre secondo questi ricercatori, queste euristiche in realtà non è detto che vanno tutte nella stessa direzione o che tutti quanti diano, diciamo, la stessa risposta per lo stesso problema. Potrebbero essere delle euristiche che in realtà sono anche contraddittorie l'una con l'altra. E la cosa che però diciamo ci ha portato oggi un po' a parlare dei world model in realtà è anche il fatto che da qualche tempo, non so se avete sentito le ultime novità, ma LeCan si è staccato da Meta, non è più all'interno di Meta, e ha lasciato Meta probabilmente perché non era molto d'accordo con le idee di Meta riguardo alle LLM. Lui è stato sempre abbastanza dubbioso sul fatto che le LLM potessero portare alla AGI, all'Artificial General Intelligence, e perché per alcune persone i world model potevano essere un qualcosa che si poteva allenare semplicemente utilizzando i dati che avevamo già a disposizione, quindi dati di video, simulazioni. Per lui no, per lui, lui era convinto già da tempo, e vi dico adesso perché, che non è possibile fare ciò e che le architetture correnti non supportano qualcosa del genere. E quindi lui, diciamo, scommettendo un po' su World Model, ha lanciato questa startup, si è saputo il nome da pochi giorni, si chiama Advanced Machine Intelligence, ha fatto un post su LinkedIn in cui parlava tra l'altro del fatto che il CEO di questa startup sarà quello che era in realtà prima CEO di un'altra startup francese che si chiama Nabla. La startup in questione ha già raccolto 500 milioni, dovrebbe aggirarsi ormai a questo punto la valutazione intorno ai 3 miliardi di euro, quindi è qualcosa che in questo momento storico in cui tutti puntano sulle AI, diciamo che è normale arrivare a queste valutazioni abbastanza alte fin da subito, specialmente se sei uno che è uscito da Meta, che è famoso diciamo in tutto il mondo per le sue ricerche. E la, in realtà poi se confrontiamo con altre startup AI non è nemmeno tantissimo questo valore, perché se pensate che la startup di aspettate, mi ricordo bene il nome, Mira Murati credo, vediamo se c'ho ragione, sì, Mira Murati, che era uscita da OpenAI, ha poi fondato una startup il cui valore la praticamente è circa 12 miliardi fin dall'inizio, insomma, è arrivato a valori di questo tipo. Quindi, tornando un attimino alla ricerca, nel 2022 Lacan, che appunto era contrario a questa idea che l'AGI potesse essere raggiunta tramite delle LLM, ha scritto e pubblicato un position paper titolo A Path Toward Autonomous Machine Intelligence, e quello che lui propone qui in realtà è una serie di passi, una serie di tecniche che secondo lui dovrebbero essere utilizzate per la costruzione di agenti intelligenti utilizzando un'architettura diversa rispetto a quella a cui siamo abituati con le LLM. Perché questo? Perché inizia, diciamo, il paper inizia facendo un confronto tra quello che serve a un umano per imparare e quello che serve a una macchina per imparare. Noi, se ci pensate, noi non abbiamo bisogno di tanti esempi per imparare qualcosa. Quando dobbiamo imparare, per esempio, delle parole nuove, non abbiamo bisogno di chissà quanti esempi. La leggiamo, capiamo cosa significa e l'abbiamo imparata. Però, invece, al contrario, le macchine hanno bisogno di tante ore di training, di tanti dati, per imparare qualcosa. Mentre noi no. E il motivo, secondo lui, è che noi abbiamo questi in testa, nel cervello, questi world model, sappiamo come funziona il mondo, e quando abbiamo una nuova informazione semplicemente la aggiungiamo senza necessità di spenderci tempo e tanti dati, avere tanti dati. Quindi quello che propone è un'architettura differente rispetto all'LLM, la proponeva nel 2022 con questo paper, e quello che questa architettura è formata, diciamo, da 6 componenti principali, e la cosa necessaria è che questi siano differenziabili. E quindi, come fa il training di questi modelli? È un training che viene fatto tramite self-supervised learning. Quello che vogliamo fare è prevedere prevedere il futuro sapendo lo stato in cui ci troviamo in questo momento. E questo è un po' simile, se ci pensate, al modo in cui magari vengono allenati anche i modelli di generazione di video, perché noi prendiamo un video in input, arriviamo a un certo punto e poi cerchiamo di prevedere la parte successiva del video. Questo in realtà è differente qui in questo caso, in questi modelli, perché quello che viene, diciamo, con cui dovrebbe essere allenato questo modello sono delle triple, che sono lo stato in cui ci troviamo, l'azione che abbiamo svolto e poi il risultato che avremo in futuro. Alcune delle azioni non sono sempre ben prevedibili, quindi non è facile avere un modello che possa rappresentare qualsiasi cosa, che possa ogni volta scegliere l'azione corretta, perché magari ce ne stanno varie possibili. Quindi queste sono due difficoltà che lui evidenzia. Il metodo che introduce si chiama JEPA, con la J, Joint Embedding Predictive Architecture. Non è un modello generativo, perché prima vi facevo l'esempio dei modelli che generano video. Nel modello che genera video noi abbiamo il video fino a un certo punto e cerchiamo di prevedere il frame successivo. Quindi come lo prevediamo? Cerchiamo di prevederlo però rappresentando l'intera scena, quindi pixel per pixel noi abbiamo una scena vera e propria. E questo Jeva invece in realtà non è un modello che prevede direttamente pixel per pixel la scena successiva, ma prevede qualcosa in uno spazio latente, cercando di mettere in evidenza soltanto le cose più importanti e scartando quello che invece non è interessante per il modello. Quindi, vedendolo in maniera, diciamo, ora, spiegarlo forse non è facile senza una lavagna, ma quello che abbiamo è in input, all'interno di questo modello abbiamo in input lo stato attuale del mondo, e può essere anche un video, come abbiamo detto in precedenza. Quindi abbiamo un video, una foto che rappresenta lo stato attuale del mondo, e questo stato viene inserito all'interno di un encoder per ottenere una rappresentazione in un vettore all'interno di uno spazio latente. A cosa ci serve questo? Per far rimanere all'interno di questo spazio latente, all'interno di questo vettore, solamente quello che è davvero importante del nostro input, della situazione attuale, dello stato attuale, mentre quello che non è rilevante lo scartiamo. Poi, nella fase di training, abbiamo anche la Y, tra virgolette, ovvero il target che dovremmo prevedere. Noi abbiamo accesso a questo durante il training, anche questo viene dato in pasto ad un encoder, non è detto che sia lo stesso encoder che abbiamo visto in precedenza, e anche questo encoder rappresenta l'output in questo spazio latente. Poi, la rappresentazione che abbiamo creato in precedenza dell'input viene inserita, diciamo, la rappresentazione latente viene mandata in input a un componente di predizione, e a questo componente di predizione viene data anche un'altra variabile che rappresenta quello che potrebbe succedere, qualcosa di incerto a questo punto, perché noi non sappiamo bene quale azione faremo in quel momento, in quell'istante. Ce ne stanno varie possibili, quindi ci sono varie scelte, e questa variabile latente rappresenta vari futuri plausibili e non soltanto uno che viene quindi scelto. Quello che si fa durante il training quindi è prendere in input questi due e fare in modo che la previsione, che sarà una approssimazione dell'output che avevamo in precedenza, quindi della Y, questa approssimazione, questo sempre nello spazio latente, questo vettore sia il più simile possibile alla rappresentazione nello spazio latente dell'output. Quindi, questo era un paper del 2022, poi in realtà al giugno del 2025 è arrivato la seconda versione di questo GEPA, che si chiama VGEPA 2, anche qui sempre un modello che usa un'architettura alternativa a quella dell'LLM, quindi Joint Embedding Architecture, e quello che è in grado di fare questo modello è comprendere lo stato in cui ci troviamo, lo stato del mondo, fare delle previsioni e del planning all'interno di questo mondo, andando a considerare anche un po' la fisica del mondo esterno, quindi non soltanto se cade un pallone, non soltanto il fatto che è caduto, ma il motivo per cui è caduto. E l'hanno provato in vari scenari, è stato utilizzato per esempio anche con dei robot, ha superato in vari benchmark dei modelli che già esistevano in precedenza, che avevano architetture differenti. Ho quasi concluso, diciamo, perché più o meno finora abbiamo visto più o meno un po' la storia di questi world model e cosa sono, però vediamo due esempi soltanto di world model per capire un po' magari anche come possono essere utilizzati e cosa ci si può effettivamente fare. Il primo, forse ne abbiamo già parlato, forse magari è quello che conoscete di più, Gini3 di Google, è il foundational world model di Google. Quello che succede è che questo modello, in base a voi gli date un input, un prompt, scusate, e gli chiedete di rappresentare un certo mondo in 3D. Quello che fa Gini è appunto a creare questo mondo in 3D, frame by frame, quando voi poi vi ci muovete dentro, e facendo in modo che però questo mondo sia anche consistente da un punto di vista delle leggi fisiche, e cercando appunto di rappresentare la realtà nel modo migliore possibile. Il modello è stato allenato in modo autoregressivo, quindi abbiamo il frame attuale che viene generato, e tramite la conoscenza di questo frame si cerca di generare il successivo. E il fatto è che l'idea di Google riguardo a questi modelli è che questi modelli sono fondamentali per raggiungere poi le GI, perché dovrebbero permettere in generale a chi fa ricerca su queste tematiche di simulare degli scenari, di mettere all'interno di questi scenari degli agenti che devono svolgere delle azioni, ma sarà poi più facile simularli all'interno di un ambiente appunto simulato in cui non hai bisogno di ricreare nella realtà tutto lo scenario, per insegnare a questi agenti come comportarsi in un determinato scenario, poi li prendi e messi teoricamente nella vita reale, nel mondo reale, dovrebbero sapersi già comportare. Il secondo esempio che vi volevo fare è di una startup che si chiama Runway. Io non ho fatto molto ricerca in realtà su chi sia questa startup, di chi sia, insomma, però appunto il titolo che trovate quando la cercate su Google è Building AI to Simulate the World, quindi l'obiettivo principale di questa startup credo proprio sia quello di sviluppare world model. E la cosa che secondo me qui è molto carina è che loro hanno rilasciato un foundational world model che si chiama GWM1, che hanno detto essere anche migliore di Gini 3, però lo hanno anche personalizzato per vari contesti diversi. Il primo è il contesto world, quindi qui creiamo dei mondi interattivi, li esploriamo un po' come abbiamo detto prima con Gini, quindi si cerca di rappresentare il mondo esterno in modo che sia il più possibile vicino alla realtà, tenendo in considerazione la fisica, tenendo in considerazione anche la luce in questo caso, quindi facendo in modo che siamo il più simili al mondo esterno. Il secondo è quello di robotics, e qui è una delle cose che mi è piaciuta di più di tutto questo argomento, perché ho visto anche un po' uno use case diverso dalla semplice generazione del mondo, perché qui parlano appunto di un modello, un world model, che viene applicato alla robotica, e quello che succede è che si generano dei dati sintetici per allenare il robot, quindi tu il robot in realtà non lo metti nel tuo laboratorio e gli dici e gli fai vedere come muovere per esempio una mano per prendere un oggetto o cose simili, lo metti all'interno di questo ambiente simulato e gli fa imparare quello che poi magari farà nella realtà. E quindi questo serve per evitare che il ricercatore che lavora con il robot debba mettersi lì, creare il dataset a mano, cercando di filmare il robot e capire ogni volta cosa deve fare. L'ultimo modello che hanno rilasciato si chiama Avatars, e qui è un simulatore di comportamenti umani. Quindi ecco, questo era un po' il riassuntone, poi c'ho vari link che vi metto nelle note della puntata, il riassuntone sui world model, che indipendentemente dal fatto che Lecan adesso ci abbia fatto una startup, ritenevo abbastanza interessanti e già da prima, specialmente per il fatto che potrebbero permettere magari a ricercatori di vari ambiti di simulare scenari che potrebbero essere costosi da simulare nella vita reale, simularli all'interno di un modello virtuale e poi portare il tutto nel mondo reale. L'esempio tipico è magari ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo fare degli esperimenti con magari degli animali, su testare per esempio dei comportamenti degli animali in determinate situazioni. Tu fai in modo che questo animale sia all'interno di un world model e che faccia determinate azioni in base a quello che tu gli insegni, e studiando poi le reazioni, le azioni che vengono svolte. E questo poi, teoricamente, se tu lo porti nel mondo reale, dovresti cercare di simularlo nel modo migliore possibile, o comunque di avere un'approssimazione più vicina possibile a quello che succede nel mondo reale. Non so se c'hai delle domande su questo. Sì.
Allora, tra l'altro, quando tu parlavi, mi sono un attimo soffermato sul fatto che Lecun, diciamo, ritenesse che non fosse il metodo giusto quello con cui vengono realizzati in qualche modo in realtà i world models.
No, lui diceva non erano... Cioè, le LLM non sono quello... Mm. Non è l'LLM, l'architettura delle LLM non è quello che ci porterà alle GI. Serve un qualcosa di diverso secondo lui, perché i limiti appunto erano i costi dovuti al training, e faceva il confronto tra quanto ci vuole a un umano per imparare qualcosa, quanto ci vuole a una macchina, tempo maggiore nel caso della macchina, e anche più esempi più dati, cioè nel senso quando tu tocchi il fuoco e ti bruci non è che ci provi tante altre volte poi per imparare che effettivamente è pericoloso.
Esatto, cioè ok, ti continuo il percorso di quello che c'avevo in testa. Mi stavo domandando, ma diciamo, quali sono però a questo punto i dati di training migliori che uno può avere? Sono quelli che genera un essere umano, in teoria.
Sì, cioè, nel senso, sì, diciamo,
se c'hai dei sensori addosso, sì. Sono i sensori che poi posso direttamente buttare dentro un modello, e sai, quelli sono forse cioè credo l'intuizione sia che quelli siano ancora meglio rispetto a quelli che puoi trovare online.
Sì, immagino che, cioè, nel senso, lui parla di queste triple, quindi c'hai lo stato in cui sei attualmente, l'azione e lo stato futuro. L'azione che svolgi, sì, dovrebbe essere quella più adatta all'umano che la svolge, sì.
Quindi se ci cospargiamo di sensori, che stiamo andando in questa direzione qua, nel momento in cui riesco a percepire qualche tipo di reazione in funzione dello stato in cui ero precedentemente su dei valori che vengono monitorati, quelli sono effettivamente i dati che posso magari utilizzare
sì.
per...
Sì, ti direi di sì. Oppure, nel caso, per esempio... di simulare per esempio un robot o degli animali, o immagino
esatto.
Magari in qualche modo
esatto. Tu lo metti anche sugli animali questa roba.
Non lo so, però nel senso gli insegni tu cosa può fare e cosa non può fare per simulare al meglio possibile una situazione reale.
Li ho pensato, cavolo, però effettivamente questa è la direzione che in qualche modo sta prendendo, cioè non sta prendendo Musk, ma Musk mettendoti Neuralink in testa ti può tenere, ti può, diciamo, identificare quali zone sono nel cervello che si attivano, e sono comunque anche quelli dati, no? Sono, se io so quale parte del cervello mi si attiva, so anche cosa sta facendo quella persona in qualche modo, cosa sta provando, cosa sta facendo diverso, cosa sta provando più corretto. E magari riesce a inserirla all'interno di un workflow di comportamento che ti identifica un pattern, che a quel punto è esatto, no? Perché è quello che fa l'uomo all'interno del mondo reale, che è regolato dalle leggi del mondo fisico. Quindi in qualche modo sei sicuro che stai generando roba, ammettendo il sensore sia ottimale, tutta roba super buona. E quindi, niente, avevo pensato a questa cosa. Ora la cosa divertente è che mentre cercavo Nabla, che è l'azienda con cui si sta unendo, fa roba...
No, non credo che ci siano unite, nel senso che Nabla rimane sé, ci avrà un nuovo CEO.
Ok.
Il CEO di Nabla è diventato il CEO dell'azienda di Lecan.
Ok, aggiungo questo dettaglio, che Nabla combina roba di AI con, diciamo, nell'ambito dell'healthcare, in cui stanno analizzando documenti clinici per qualcosa. Non lo so, ora non ho approfondito troppo, mi sono fermato soltanto a questa roba perché...
Sì, non follow-up. AI per healthcare, sì.
Ovviamente regalateci delle tutine piene di sensori e svolteremo il mondo delle AI.
Sì, cioè, questo potrebbe essere. Che, voglio dire, le tutine piene di sensori esistono, non c'è nemmeno roba invasiva.
Infatti.
Potremmo pagare le persone per mettersi queste tutine e raccogliere questi dati.
Stavo pensando, sarebbe bello tipo ti prendessero i dati mentre giochi ai videogiochi, però non funziona più perché cioè, il comportamento che dicevi tu prima, mi scotto col fuoco, che diceva Luca prima, non lo faccio mai più, non funziona, io continuo a buttarmi in mezzo alla gente e venire ammazzato, quindi no, lo devi fare nella vita reale, mentre cammini, mentre fai quella roba lì. Non penso esista una situazione simulata in cui puoi generare dati veri.
Che poi secondo me la cosa pazzesca è che tu stai indirettamente imparando anche le leggi della fisica, no? Che insomma quella roba
la cosa delle leggi della fisica diciamo che è fondamentale perché appunto se devi svolgere degli esperimenti all'interno di questo contesto deve essere il più simile possibile a come poi a come avverrà nella vita reale cioè nel momento in cui sposti la gente deve essere anche cosciente del fatto che ci sono delle leggi fisiche e o non so, altre cose che noi sappiamo, che ne so, che se vai nell'acqua ti bagni, o che se tocchi il fuoco ti bruci.
Quindi tutti questi sensori che stanno prendendo, diciamo, tipo l'Apple Watch, il smartwatch, queste aziende stanno prendendo sensori, cioè dati
Ma in realtà non sono sicurissimo che si tratti di sensori, sinceramente, più, cioè nel senso, da quello che ho capito, lui comunque propone di utilizzare sempre dei tipi di dati che già abbiamo in precedenza. Per esempio, ho un video e io nel video vedo cosa sta succedendo in ciascun momento del video, no? Supponiamo che c'è un video di una persona che cammina e deve spostarsi perché c'è una buca. Ci avrò i vari frame e quello che succede con GEPA in realtà è che viene utilizzata una strategia di self-supervised learning per imparare, quindi fino a un certo punto arrivo con il video corrente che ho registrato e poi devo rappresentare lo stato successivo, quindi cosa succederà dopo quel frame. Rispetto ai modelli che vengono allenati per fare generazioni di video, quello che succede qui è che che non si va a fare una previsione pixel per pixel della fase successiva, ma si prevede sempre questo embedding, questa rappresentazione dell'output nello spazio latente. E quindi questo dovrebbe essere più veloce e anche dovrebbe avere meno necessità di dati. Cioè, se c'è sempre una fase in cui mascheriamo l'input del modello, un po' come avviene anche con i video, con l'LLM in generale.
Certo,
qui utilizziamo il contesto precedente per prevedere quello che succederà.
Startupina tecnica su tutte i sensori.
Claro, subito. Appena finiamo la puntata.
Esatto.
Niente, allora questo io volevo appunto raccontare un po' di questo. Non ho fatto in tempo a leggermi anche il paper di Gini 3, quindi magari in futuro se l'argomento è di interesse possiamo fare altri approfondimenti, capire un attimo come, per esempio, come viene proprio allenato un world model come Gini 3 ad esempio, e se, ammesso che diano troppi i dettagli, perché non so quanto effettivamente vadano poi in profondità. E quindi non so, se non hai altre domande, direi che possiamo anche chiuderlo.
Una cosa al volo, no? Perché pensavo, ok, è vero, ma effettivamente Alessandro diceva, cioè, ci abbiamo addosso un sacco di sensori, adesso stanno gli anelli che ti prendono tutti i dati, potenzialmente noi prima della puntata parlavamo degli occhiali di Meta, dove cioè, tu personalmente metti insieme robe prese da aziende diverse, che quindi sono cose che tendenzialmente queste aziende non riusciranno a averci insieme, perché io posso mettere insieme un video che sto facendo con i dati dell'Apple Watch, con i dati sanitari dell'anello. Chissà se esiste una piattaforma, o se per loro è interessante, una piattaforma in cui tu vendi i tuoi dati completi a queste aziende qua. Perché secondo me so cose... Non so se loro riescono a avere tutte queste informazioni tutte insieme, perché tu parlavi di un video e da quel video tu puoi arrivare fino a un certo punto, ma se insieme a quel video io ci metto un sacco di altra roba, secondo me gli semplifica la vita.
Potrebbe essere utile magari appunto avere, che ne so, dei dettagli su battito cardiaco in quel momento, capire altri dettagli oltre a quelli che già c'hai, e potrebbe raffinare un po' l'output che dà, perché alla fine...
Cioè, perché secondo me non raffina e basta, cioè tu da un video non capisci che se un umano tocca il fuoco e poi dopo non può toccarlo più perché gli ha fatto male, cioè tu capisci che c'ha avuto una reazione, ma non capisci a cosa è data quella reazione, ma se poi dopo vedi che il battito accelerato, che il qualsiasi altra cosa...
Sì. Però diciamo che qui non è tanto, cioè non è il modello qui, quello che dovrebbe cercare di imparare sono i vari concetti, quindi non è non memorizza il fatto che tu, dopo che hai toccato il fuoco, così ti hai spostato e sei tornato indietro, ma senza capire perché. Con questo utilizzo di questi vettori in questo spazio latente, capisce i vari concetti. Teoricamente dovrebbe capire i vari concetti, e probabilmente il concetto in sé è: c'era qualcosa di pericoloso, mi sono spostato.
Ok.
Sì.
Però sì, immagino che più dati c'hai, più informazioni c'hai, immagino che siano utili per raffinare un po' gli output, per avere informazioni in più su come effettivamente io mi comporto in determinate situazioni. E gli occhiali potrebbero essere un metodo molto facile in qualche modo da utilizzare per ottenere nuovi dati, perché se tu te li tieni addosso ok che magari non sempre puoi filmare, però se tu te li tieni addosso, vedi come io effettivamente interagisco col... e è sempre attiva la registrazione, vedi come un umano in prima persona interagisce col mondo, se vuoi simulare una situazione del genere, ad esempio.
Che poi voglio dire anche questa cosa, cioè l'Apple Watch c'ha un sacco di robe, cioè se voi aprite l'applicazione Health, ci sono un sacco di informazioni che ti stai chiedendo, ma aspetta, loro come fanno a sapere che ti sei spostato di due piani oggi per tre volte? Cioè, che poi sì, il fatto è che ci puoi inferire veramente tante informazioni. E da lì capisci, magari anche se ti sposti da due piani, tra due piani, magari la velocità con cui ti sposti, cioè, potrebbe dirti anche magari a che altezza dal livello del mare sei, non lo so, perché magari più faticoso, più rarefatta la concentrazione dell'ossigeno nel sangue, che lo può percepire, quindi più faticato, allora vuol dire che sei più in alto. È fuori di testa, cioè, quindi diciamo proteggiamo i nostri dati.
Hai ragione. Come?
Proteggiamo i nostri dati, non regaliamoli quelli,
vendiamoli noi direttamente.
Vendiamoli noi.
Sì, non so. Quanto...
C'è noi, startup nuova.
Sì, SRL. Cioè, dateli a noi i vostri dati.
ok. Allora.
Invece, scusa Luca, di farci donazioni al podcast, ci donate uno zip con i vostri dati. Cioè, chiaramente questa roba non infrange nessun tipo di legge.
Noi abbiamo tutte le tutele legali per tenere i vostri dati senza problemi, tra l'altro.
Esatto.
Ma tranquilli, ragazzi.
Ok. Se non c'è altro... arriviamo in conclusione della puntata. Vi ringraziamo se ci avete ascoltato fino a questo punto. Come sempre, se avete domande, se volete discutere di quello che ci siamo detti, se volete fare dei follow up, dirci che abbiamo sbagliato qualcosa, che la prossima volta ne riparliamo.
Diteci cosa vi è piaciuto, mettiamola positiva.
Diteci anche cosa vi è piaciuto, esatto.
Potete utilizzarla in una recensione.
Anche la recensione. E il link lo trovate, come al solito, nelle note della puntata. Quindi unitevi su Telegram e ci sentiamo lì. E ci sentiamo, altrimenti, la settimana prossima per una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao! Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!